Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Prima di noi c'era qualcuno, Volume 1. È un volume in lingua italiana attribuito a Nikita Levi, con Carlos Alberto Bisceglia indicato nelle schede bibliografiche disponibili. Pubblicato con ISBN 9798316728326. Conta 289 pagine secondo Goodreads. La presentazione editoriale lo colloca nell'ambito dell'archeologia computazionale speculativa, espressione con cui gli autori descrivono un approccio che mette in relazione intelligenza artificiale, scienze moderne, reperti, miti e anomalie. Il fine dichiarato è interrogare la possibilità di civiltà scomparse, eventi dimenticati e tecnologie perdute, sintetizzata dalla domanda implicita del titolo «Se vi fosse stato qualcuno prima di noi». Le fonti pubbliche disponibili non offrono però indice, estratti estesi, apparato di fonti o recensioni argomentate. Non permettono quindi di ricostruire con precisione le singole tesi del volume né di verificarne le conclusioni. L'analisi va intesa come lettura critica dei temi esplicitamente annunciati dalla descrizione editoriale, non come convalida storica delle ipotesi che il libro può esplorare. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'archeologia computazionale speculativa come cornice dichiarata. L'elemento più distintivo annunciato per il libro è archeologia computazionale speculativa. La formula segnala un'impostazione ibrida, non la sola esposizione di reperti o di tradizioni antiche, ma il tentativo di usare strumenti e linguaggi contemporanei per formulare domande sul passato remoto. In linea generale, il contributo possibile di metodi computazionali all'archeologia consiste nell'ordinare grandi quantità di dati, riconoscere ricorrenze, confrontare distribuzioni spaziali e rendere esplicite le ipotesi di lavoro. Il termine speculativa, tuttavia, modifica sostanzialmente il perimetro, indica che il libro sembra interessato anche a scenari non stabiliti, come consenso disciplinare. Questa distinzione è cruciale per il lettore. Un modello o un'analisi assistita dall'IA può suggerire piste da controllare, ma non trasforma da solo una congettura in prova. La qualità di un'inferenza dipende dai dati disponibili, dalle assunzioni e dalla possibilità di confronto con evidenze indipendenti. Il volume appare dunque orientato a una ricerca di connessioni tra questioni archeologiche e tecnologie analitiche moderne. La sua specificità non sta nell'attribuire automaticamente certezza all'IA, bensì nel proporla, secondo la descrizione, come lente esplorativa per problemi sul passato che rimangono aperti o controversi. Secondo, la domanda sulle civiltà scomparse e il problema delle evidenze. La descrizione editoriale dichiara l'interesse per civiltà scomparse. Questo tema ha una forza immediata, perché la documentazione archeologica è inevitabilmente incompleta, materiali deperibili. Trasformazioni del paesaggio, riuso delle strutture e lacune negli scavi limitano ciò che può essere conosciuto. Da tale incompletezza, però, non segue automaticamente l'esistenza di una civiltà ignota. Segue anzitutto l'esigenza di definire quale tipo di traccia sarebbe atteso se essa fosse esistita. È qui che un'indagine responsabile deve distinguere tra possibilità logica, ipotesi plausibile e conclusione sostenuta. Per esempio, la persistenza di reperti databili, strutture, filiere tecnologiche, modifiche ambientali o reti di scambio coerenti renderebbe una proposta più discutibile sul piano empirico rispetto a semplici analogie visive o coincidenze narrative. Il libro, per come viene presentato, sembra voler usare la lacuna documentaria come terreno di indagine, anziché come punto finale. Il suo valore potenziale per il lettore è quindi il confronto con la domanda «Quanto può essere dedotto da ciò che resta?». Senza un accesso pubblico al testo, non è corretto attribuirgli specifiche civiltà, cronologie o scoperte. Resta verificabile il suo nucleo tematico, la riflessione sulle condizioni con cui un passato perduto può essere immaginato, cercato e, soprattutto, sottoposto a controllo. Terzo, reperti, miti e anomalie, fonti diverse da non trattare come equivalenti. La presentazione associa esplicitamente reperti, miti e anomalie. È un accostamento fertile per generare domande, ma richiede criteri diversi per ciascun materiale. Un reperto è un oggetto o una traccia da contestualizzare provenienza, stratigrafia, datazione, composizione. Funzione e confronti con altri ritrovamenti ne determinano il peso interpretativo. Un mito, invece, è una fonte culturale e narrativa. Può conservare memoria di paesaggi, eventi o valori collettivi, ma non costituisce una cronaca letterale senza riscontri esterni. La categoria di anomalia è ancora differente, designa un elemento che sembra non adattarsi facilmente a un quadro noto, ma può dipendere da una classificazione errata, da dati mancanti o da una spiegazione ordinaria non ancora considerata. L'interesse del volume sembra risiedere proprio nel mettere in dialogo questi livelli. Il vantaggio è ampliare il campo delle interrogazioni. Il rischio è far scivolare un indizio simbolico verso una prova materiale, oppure trattare un'eccezione come confutazione dell'intero sapere archeologico. Una lettura critica dovrebbe quindi chiedersi quale statuto venga assegnato a ogni fonte e se le connessioni proposte siano testabili. In questo senso, il tema non è soltanto l'enigma del passato, ma la disciplina dell'interpretazione, saper distinguere ciò che documenta, ciò che suggerisce e ciò che resta una possibilità narrativa. Quarto, intelligenza artificiale, strumento di esplorazione, non certificazione del passato. L'intelligenza artificiale è indicata dalla descrizione come una delle componenti dell'approccio del libro. Applicata alla ricerca, può essere utile per classificare immagini, individuare pattern, confrontare insiemi testuali, integrare dati geografici o produrre ipotesi da verificare in archeologia e nelle discipline storiche. Queste funzioni possono accelerare l'esame di materiali molto numerosi e rendere visibili relazioni che un'osservazione manuale potrebbe trascurare. Ma l'IA lavora sui dati e sulle categorie disponibili, non accede direttamente al passato. Non risolve l'ambiguità di una fonte e non sostituisce datazioni, verifiche sul campo o discussione specialistica. Inoltre, un risultato apparentemente sorprendente può riflettere i limiti del campione, errori di annotazione, selezioni iniziali o una correlazione priva di nesso causale. Il rilievo del tema nel libro è quindi duplice. Da un lato, colloca il fascino delle civiltà perdute nel presente tecnologico, anziché in una pura evocazione esoterica. Dall'altro, invita implicitamente a misurare la distanza fra una previsione computazionale e una dimostrazione. Non essendo disponibili dettagli sul metodo effettivamente impiegato dagli autori, non si può affermare che il volume presenti analisi tecniche replicabili. Si può però leggere la sua proposta come un invito a considerare l'IA una macchina per formulare e ordinare domande, il cui esito deve restare vincolato a evidenze controllabili. Infine, prima di noi, una tesi suggestiva da separare dalla dimostrazione storica. La frase che dà titolo al volume condensa una tesi di forte impatto, l'idea che prima delle civiltà note possa essere esistito qualcuno la cui memoria sia stata rimossa, perduta o non riconosciuta. La descrizione parla infatti di una verità rimossa, formulazione che appartiene più al registro dell'indagine alternativa e dell'enigma che a quello prudente della storiografia accademica. Ciò non rende la domanda automaticamente irrilevante. La storia delle conoscenze è fatta anche di revisioni, nuove datazioni e scoperte che obbligano a riconsiderare modelli precedenti. Tuttavia, una revisione affidabile non nasce dal solo carattere sorprendente di una proposta. Richiede dati identificabili, procedure trasparenti, confronto con spiegazioni concorrenti e disponibilità a correggere l'ipotesi quando le prove la contraddicono. Il punto importante per chi affronta questo libro è non confondere il legittimo interrogativo sull'incompletezza del passato con l'affermazione già dimostrata di una civiltà avanzata o deliberatamente occultata. Sulla base delle informazioni pubbliche, il volume sembra progettato per stimolare questa soglia di dubbio e curiosità. Il lettore può trarne maggior beneficio mantenendo una doppia attenzione apertura verso ciò che la conoscenza non ha ancora chiarito e rigore nel. Chiedere che ogni conclusione sia proporzionata alla forza delle evidenze disponibili. In conclusione, il volume può interessare lettori attratti dall'archeologia di confine, dalle ipotesi sulle civiltà perdute, dal rapporto tra miti e tracce materiali e dall'uso contemporaneo dell'intelligenza artificiale per interrogare il passato. Può essere adatto anche a chi desidera riflettere sul modo in cui si costruiscono le narrazioni storiche, quali evidenze consideriamo decisive, come trattiamo le lacune documentarie e quando un'anomalia merita un esame ulteriore. Il beneficio intellettuale più realistico non è ricevere risposte definitive. Le informazioni pubbliche non consentono di attribuire al libro risultati verificati o una metodologia documentata nel dettaglio, ma allenare una lettura comparativa delle ipotesi. In particolare, il lettore può distinguere tra reperto e interpretazione, tra mito e dato storico, tra correlazione prodotta da strumenti digitali e conferma empirica, rispetto a molti libri divulgativi sull'antico passato. Prima di noi c'era qualcuno volume 1, si distingue, per quanto emerge dalla sua presentazione, per la cornice denominata archeologia computazionale speculativa, mette insieme il repertorio degli enigmi archeologici con il lessico dell'IA e delle scienze moderne. Questa combinazione lo colloca più vicino a un'esplorazione interdisciplinare e ipotetica che a un manuale di archeologia tradizionale. Proprio per questo è consigliabile affrontarlo con curiosità metodica, apprezzando la capacità di porre domande non convenzionali, ma verificando sempre fonti, inferenze e grado di certezza delle conclusioni. Se vuoi supportare Nikita Levi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.